Buonasera, buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non Facciamo Un Dramma. Io sono sempre Alberto Domenighini e qui con me c'è
Giulia Rondinara.
Buonasera, oggi è il 27 gennaio, giorno della memoria, e quindi noi abbiamo deciso di proporvi una puntata a tema Shoah, giustamente per ricordare e fare in modo che atrocità di questo tipo non capitino nuovamente. Abbiamo selezionato una serie di testi, sono veramente numerosi e allora partiremo con il diario di Anne Frank, riduzione teatrale di Francis Goodrich e Albert Hackett. Poi avremo un passo tratto dal diario di Anne Frank vero e proprio. Poi abbiamo il Mein Kampf, chiaramente non quello di Adolf Hitler, bensì la riduzione teatrale di George Tabori, scusate, non so l'accento dove cada.
Non siamo mai preparatissimi sui nomi.
Sui nomi no, io poi gli accenti li sbaglio sempre, cioè non ne azzecco mai uno, per cui perdonatemi, dovessi aver canato in pieno. Poi passeremo al Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, avremo sia un dialogo, quello iniziale dell'opera, e un monologo bellissimo della moglie ebrea che ci leggerà Giulia, e siamo tutti in attesa di quello. Chiuderemo con l'istruttoria di Peter Weiss, che è un testo molto particolare, molto bello, ed è riguardo al processo che si è svolto a Francoforte tra il 1963 e il 1965, e l'autore, quindi Peter Weiss, ha assistito a questo processo, ha preso spunto per scrivere questo testo, che è molto bello. E poi in coda avremo una poesia, che è famosissima poesia di Primo Levi, che è Se questo è un uomo, che è il romanzo stesso, e l'incipit, l'apertura, è consacrata da questa poesia bellissima. Giulia, volevi aggiungere qualcosa?
No, niente, soltanto spero godetevi i testi e speriamo di rendere
belli
al massimo la recitazione. I testi sono meravigliosi, poi noi come li renderò io non lo so.
Ma no, sarei fantastica, saremo fantastici.
Sì, saremo fantastici,
e
ragazzi,
veramente lo dedichiamo a tutti coloro che purtroppo sono morti in questa strage. E veramente facciamo in modo che atrocità di questo tipo non avvengano più. La colonna sonora, il fil rouge di questa sera, è tratto da un film, sempre a tema, si tratta di Schindler's List, e quindi la colonna sonora del film che è stata composta da John Williams. Adesso vi lasciamo a questa composizione molto molto emozionante e poi partiamo con il primo testo. Buona puntata, buon ascolto e a dopo! Il diario di Anne Frank, di Francis Goodrich e Albert Hackett.
Tutto bene, signor Frank?
Sì, certo, Mip.
Se ne sono già andati via tutti qui in ufficio. Sono le 6 passate. Non resti quassù, signor Frank. Non ha senso torturarsi in questo modo.
Sono venuto per salutare. Me ne vado, Mip.
Che significa? Dove vuole andare? Dove?
Non lo so, non ho ancora deciso.
Ma non può andarsene. Questa è la sua casa. Amsterdam è la sua città. Ci sono gli affari che l'aspettano. C'è bisogno di lei qui. Ora che la guerra è finita, ci sono molte cose che deve fare.
No, non posso rimanere ad Amsterdam, Mip. Troppi ricordi. Troppi ricordi ovunque. La casa in cui vivevamo. La scuola. Perfino l'organetto. L'organetto che suonava per strada. Non sono più quello di una volta, Mip. Sono diventato un vecchio inacidito. Mi scusi. Mi scusi, so che non dovrei parlarle così. Dopo tutto quello che ha fatto per noi. I sacrifici che...
No! No! Nessun sacrificio. Noi non possiamo certo parlare di sacrifici.
So cosa avete passato lei e il signor Clare. Non potrò mai dimenticarlo per tutta la vita. Andiamo, Mip.
Signor Frank, guardi qui. Ci sono delle carte. Le abbiamo trovate per terra dopo. Dopo che ve ne eravate andati.
Le bruci.
Ma signor Frank, ci sono delle lettere. Degli appunti.
Bruci tutto.
Anche questo.
Il diario di Anne. Lunedì. 6 luglio 1942. 1942. È mai possibile, Mip? Sono passati solo 3 anni. Caro diario, siccome io e te dobbiamo diventare amici, ti parlerò un po' di me. Mi chiamo Anne Frank. Ho 13 anni. Sono nata in Germania il 12 luglio 1929. E siccome la mia famiglia è ebrea, quando Hitler è salito al potere siamo emigrati in Olanda. Qui mio padre avviò un commercio di spezie. Le cose andarono bene fino al 40. Poi arrivò la guerra, la capitolazione, seguita dall'invasione tedesca. E allora le cose cominciarono ad andare molto male per gli ebrei.
Non potevi fare questo, non potevi fare quello. Obbligarono mio padre a chiudere l'attività. Non potevamo uscire, se non con la stella di David, cucita sui vestiti e ben in vista. Io ho dovuto consegnare la mia bicicletta. Non potevo più frequentare la scuola olandese. Non potevo andare al cinema, o andare in automobile, o perfino in tram, o un milione di altre cose. Però, noi bambini, riuscivamo a divertirci lo stesso. Ieri papà mi ha detto che andavamo a nasconderci, ma non ci ha spiegato dove. Stamattina alle 5 la mamma mi ha svegliato e mi ha detto di sbrigarmi a vestirmi. Dovevo mettermi più cose che potevo. Avremmo dato troppo nell'occhio per strada con le valigie. Solo dopo mi hanno detto dove eravamo diretti, nell'edificio dove lavorava papà, all'ultimo piano. Ci sono altre 3 persone che vengono a stare con noi, i Van Dan e il loro figlio Peter. Papà li conosceva già, ma noi non li avevamo mai incontrati.
Tratto da Il diario di Anne Frank. Sabato, 15 luglio 1944.
Cara Kitty, la gioventù in fondo è più solitaria della vecchiaia. Questa massima, che ho letto in qualche libro, mi è rimasta in mente e l'ho trovata vera. È vero che qui gli adulti trovano maggiore difficoltà che i giovani? No, non è affatto vero. Gli anziani hanno un'opinione su tutto e nella vita non esitano più prima di agire. A noi giovani Costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi ancora afferma che qui, nell'alloggio segreto, gli adulti hanno una vita più difficile, non si rende certamente conto della gravità e del numero dei problemi che ci assillano. Problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani, ma che ci incalzano di continuo, sino a che, dopo un lungo tempo, noi crediamo di aver trovato una soluzione. Ma una soluzione che non sembra capace di resistere ai fatti, che l'annullano. Ecco la difficoltà in questi tempi. Gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi, che già sono colpite e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e ineluttabili. Le conservo ancora, nonostante tutto. Perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto devo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili. La tua Anna.
Mein Kampf di George Tabori. Stasera vi preparerò una fricassea di pollo, un Mizzischnitzel, in una deliziosa salsa di sangue. Per preparare il petto, girare il pollo sul dorso, tranciare le articolazioni, afferrare l'ala con una metà del petto e tagliarla via. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Levate la pelle, togliete l'altra ala, battetelo, friggetelo con pancetta e maggiorana. Qual è la soluzione finale per un pollo? Dargli un colpo di coltello, prenderlo per le ali, abbassargli la testa e tagliare fino a che il sangue non sgorghi. Sangue, molto sangue. Dovrebbe essere un diluvio. Spennate e bruciacchiate, rimuovete la gola attraverso l'incisione del collo, staccate le interiora mettendoci un dito dentro. Fatelo girare da destra a sinistra, rigirate il pollo, tagliate la coda, togliete il cuore, il fegato, la cistifellea, la bile, ma state attenti a non far uscire il fiele. Se il fiele dovesse rompersi è uno sbaglio. Separate la cistifellea dal fegato, togliete tutta la roba verde, aprite la milza, svuotatela, tirate via la pelle interna, tagliate via le zampe all'altezza del ginocchio, strappate gli occhi, strappate il becco, poi preparate la carcassa, datele un bel aspetto, rimettetela sul dorso, spingete giù le zampe, con un lungo ago imbastito di filo bianco forate in un punto sul lato destro e spingetelo dentro, in modo da farlo fuoriuscire da sinistra. Spingete l'ala destra sotto la sinistra, tirate verso la coda, come versare il sangue senza che si coaguli? Tenete la carcassa per i piedi, fatele sgorgare il sangue attraverso la ferita, raccoglietelo in un piatto, mescolate dell'aceto e non si coagulerà più. Dopo fate cuocere il pollo. Con della pancetta, delle cipolle, delle acciughe, delle bacche di ginepro, del pepe, del timo. Sì, del timo. Mescolate il sangue con del vino rosso. Mescolate poi, sì, il vino rosso. Versate sul pollo e servite con delle crepe. Io obbedisco solo agli ordini. Quando i polli sono giovani, versate pece e date fuoco. Gli uccelli vecchi devono essere appesi per il collo finché non gridino pietà.
Se comincio col bruciare gli uccelli, finirei con il bruciare gli uomini.
Ho bisogno di essere persuaso?
No.
Allora comincia. Terrore e miseria del Terzo Reich, di Bertolt Brecht. La fratellanza col popolo. Notte del 30 gennaio 1933.
Ormai abbiamo vinto! Imponente la fiaccolata! Ieri ancora inguaiati e oggi al governo! Ieri dentro fino al collo, oggi l'aquila del Reich!
E adesso finalmente la fratellanza col popolo! Io mi aspetto uno slancio spirituale del popolo tedesco di proporzioni inaudite.
Prima di tutto, converrà grattar fuori il vero tedesco! Fuori da tutta quell'umanità abietta! Ma in che posto siamo capitati? Neanche una bandiera!
Ma ci siamo persi!
Un posto schifoso!
Un quartiere di malviventi!
Di... Credi che sia pericoloso?
Un tedesco che si rispetti non vive in queste baracche.
Non c'è neanche una luce accesa.
Saranno di fuori.
Tutti fratelli. Credi proprio che vadano a guardare da vicino come fa a nascere il Terzo Reich? Guardiamoci le spalle. Non siamo nei paraggi del canale?
Non so.
Lì, all'angolo, abbiamo fatto fuori un covo di marxisti. A cose fatte, hanno detto che c'era un'associazione cattolica. Tutte balle. Non ce n'era uno che avesse il colletto da prete.
Credi che ci riuscirà a creare una fratellanza col popolo?
Lui riesce a tutto.
Cos'è?
Eccoli!
Thank you. Terrore e miseria del Terzo Reich. Bertolt Brecht. La moglie ebrea. Francoforte, 1935. È sera. Una donna sta facendo i bagagli. Sceglie quello che vuole portar via. Ogni tanto qualche oggetto dalla valigia e lo rimette al suo posto nella stanza, ponendo dentro invece qualche altra cosa. Sta a lungo tempo in dubbio se debba prendere con sé una grande fotografia del marito, posta sul cassettone. Alla fine lascia il ritratto dov'è. Dopo un po', stanca, si siede su una valigia, il capo appoggiato sulla mano. Poi si alza e va al telefono.
Parla Judy Kate. È lei, dottore? Buonasera. Le telefono solo per dirle che dovrete cercarvi un altro quarto al bridge, perché io sto partendo. No, no, non per molto tempo, ma qualche settimana starò via di certo. Vado ad Amsterdam. Sì, la primavera dicono che là sia bellissima. Ci sono dei miei amici. No, al plurale. Ci creda o non ci creda. Come farete per il bridge? Ma se sono già 2 settimane che non giochiamo più. Sì, d'accordo. È stato anche per il raffreddore di Fritz. Quando fa così freddo, non è più il caso di giocare a bridge. È quello che dicevo anch'io. Ma no, dottore, come avrei potuto? E da voi c'era anche la mamma di Teda in visita. Lo so, lo so. Perché avrei dovuto pensare a una cosa simile? No, no, la decisione non è stata così improvvisa, in realtà. Ho rimandato di giorno in giorno, ma adesso devo proprio. Già, anche le nostre spedizioni al cinema dovranno finire. Mi saluti, Tecla. Potrebbe magari telefonargli domenica. Arrivederci, allora. Sì, certo, con piacere. Addio. Sì, dunque, io parto, Fritz. Ho forse tardato anche troppo, devi scusarmi, ma... Fritz, non devi più cercare di trattenermi, non puoi. È evidente che finirei per rovinarti. Lo so che non sei un vigliacco, che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica. Domani. Dopodomani. E allora non dire niente, ma ti ammalerai. Non voglio vederti qui a girellare per casa a sfogliare riviste. Credimi, se me ne vado è per puro egoismo, non per altro. Non dirmi niente. Non dirmi che non sei cambiato, non è vero. La settimana scorsa hai scoperto molto obiettivamente che la percentuale degli scienziati ebrei non è poi tanto grande. Si comincia sempre così, con l'obiettività. E perché adesso continui a ripetermi che mai come ora ho dato prova del mio nazionalismo ebraico? Sì, sono nazionalista. È come un contagio. Fritz, che destino è stato il nostro? Non ti ho detto che volevo andarmene? Che già da tempo volevo andarmene, perché non posso parlare quando ti guardo, Fritz. Allora, mi sembra che ogni parola sia inutile. Tanto è già tutto deciso. Che cosa hanno? Cosa vogliono in realtà? Che cosa gli faccio? Non mi sono mai occupata di politica. Temevo per Talman, forse. Sono una di quelle signore borghesi che hanno servitù, eccetera. E tutto un tanto cosa succede? Soltanto alle bionde è permesso di essere così. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa. Che ci sono persone che valgono. E persone che valgono meno. E che ai primi si dà l'insulina quando hanno il diabete. E agli altri no. E allora mi era parso naturale. Stupida che non ero altro. Adesso hanno fatto una nuova distinzione del genere. Io appartengo alla categoria di quelli che valgono meno. Ben mi sta. Sì, faccio i bagagli. Non devi far finta di non aver notato niente in questi ultimi giorni, Fritz. Posso sopportare tutto meno che questo. Di non guardarci dritto negli occhi nell'ultima ora che ci resta. Non dobbiamo dare questa soddisfazione a quei bugiardi che costringono tutti a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fosse ebrea, tu replicavi, altro che. Era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come sono? Faccio i bagagli perché altrimenti non sarai più primario. Perché quelli della clinica ti salutano già a stento e tu non riesci più a dormire la notte. Non voglio che tu mi dica che non devo andarmene. Anzi, mi affretto perché non voglio che un giorno tu mi dica devi andartene. È questione di tempo. Il carattere è questione di tempo. Ha una certa durata, proprio come un guanto. Ce ne sono di buoni che durano un pezzo, ma nessuno dura in eterno. E non sono neanche in collera. Ma sì che lo sono! Perché devo tollerare tutto? Cosa c'è di male nella forma del mio naso e nel colore dei miei capelli? E devo lasciare la città dove sono nata perché quelli possano risparmiare il burro! Che razza di uomini siete? Sì, anche tu! Siete capaci di inventare la teoria di Quanta, la teoria di Tredelenburg e lasciate che dei semi selvaggi vi ordinino di conquistare il mondo e di separarvi dalle mogli che volete avere! Siete dei mostri! O delle capiedi dei mostri! Sì, non è ragionevole da parte mia, ma che serve la ragione in un mondo simile? Tu te ne stai lì seduto, vedi tua moglie che fa i bagagli e non dici niente! Perché i muri hanno orecchie, ma se voi non dite niente... Gli uni stanno orecchie tese e gli altri tacciono. Che schifo. Anch'io dovrei tacere. Se ti volessi bene, tacerei. Ma io ti voglio bene davvero. Dammi quella biancheria. E biancheria fine, ne avrò bisogno. Ho 36 anni, non sono ancora vecchia, ma tante esperienze non posso più farne. Nel paese dove andrò non deve più succedermi niente di simile. Se trovo un altro uomo, devo sapermelo tenere. E non dirmi che mi manderei del denaro. Sai che non è possibile. E non avere l'aria di credere che sia una cosa provvisoria per 4 settimane. Una faccenda che non dura 4 settimane. Lo sei tu, e lo so anch'io. Non dire, in fin dei conti si tratta di qualche settimana, mentre mi porgi il mantello di pelliccia che non mi occorrerà prima dell'inverno. E non parliamo di disgrazia. Parliamo di vergogna. Oh, Fritz.
Cosa fai? Riordini?
No!
Perché fai le valigie?
Ho deciso di partire.
Ma cosa significa?
Ma sì, diverse volte se ne è parlato. Che me ne andassi via per un po'. Ormai qui non ci si sta più tanto bene.
Ma che pazzia è questa?
Devo restare.
Dove vorresti andartene?
Ad Amsterdam. Via di qui, insomma.
Ma là non hai nessuno.
No.
Perché non vuoi restare? Non è certo per causa mia che devi partire.
No.
Sai che io sono sempre lo stesso. Lo sai, vero, Judith?
Sì.
E non c'è qualche altra ragione che ti spinge a partire?
Lo sai anche tu.
Forse non hai torto. Hai bisogno di respirare. Qui si soffoca. Verrò a riprenderti. Mi basterà restare 2 giorni oltre frontiera e già mi sentirò meglio.
Sì, faresti bene.
Del resto, qui non può durare a lungo. Da una parte o dall'altra verrà la spinta. Passerà come un'infiammazione. È proprio una disgrazia.
Certo. Hai incontrato Shock?
Sì, cioè solo sulle scale. Ho l'impressione che già gli rincresca di aver tagliato i ponti con noi. Ho visto benissimo che era imbarazzato. A lungo andare non possono continuare a comprimerci, noi animali intellettuali. E nemmeno potranno far la guerra se non avranno altro che dei relitti senza spina dorsale. E poi la gente, se si ha il coraggio di affrontarla, non è tanto scostante. Beh, quando conti di partire?
Alle 9:15.
E dove devo mandarti il denaro?
Fermo posto ad Amsterdam, direi.
Mi farò dare un permesso speciale. Diavolo, non posso mica mandar via mia moglie con 10 marchi al mese. Ma che porcheria tutto questo. Mi viene la nausea.
Se verrà a riprendermi ti farà bene.
Poter almeno leggere un giornale dove ci sia scritto qualcosa.
Ho telefonato a Gertrude. Si occuperà di te.
Non ce n'è bisogno. Per qualche settimana...
Passami la pelliccia, per piacere.
In fin dei conti, si tratta di qualche settimana. L'istruttoria di Peter Weiss. Signor testimone, lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti. A che distanza era la stazione dal lager?
2 chilometri dal vecchio Kasernlager, circa 5 chilometri dal lager principale.
Aveva da fare nei lager?
No. Dovevo solo badare che le linee fossero in ordine e che i treni arrivassero e partissero in orario.
In che condizioni erano le linee?
Erano tenute in ottimo stato.
L'orario era impostato da lei?
No. Io dovevo solo applicare misure tecniche relative al traffico pendolare tra stazione e lager.
Abbiamo agli atti disposizioni d'orario con la sua firma.
Beh, forse una volta fui costretto a firmare per procura.
Le era noto lo scopo dei trasporti?
Non ero iniziato nella materia.
Sapeva che i treni erano carichi di gente?
Quanto sapevamo era che si trattava di trasporti di coloni sotto protezione del Reich.
I treni che regolarmente tornavano vuoti dal lager non la fecero dubitare mai di nulla?
La gente trasportata era stata messa a posto.
Signor testimone, lei copre oggi un ufficio importante nella direzione delle ferrovie federali. Da ciò si può dedurre che conosce bene problemi di equipaggiamento e di carico di treni. Come erano equipaggiati e caricati i treni che arrivavano da lei?
Erano treni merci. Secondo la lettera di vettura, ogni carro trasportava una 70ina di persone.
Erano carri merci o carri bestiame?
Beh, c'erano anche carri del tipo usato per trasportare bestiame.
I vagoni avevano attrezzature sanitarie?
Non sono in grado di dirlo.
Con che frequenza arrivavano quei treni?
Non saprei dirlo.
Arrivavano spesso?
Certo, era una stazione terminale di gran traffico.
Non la colpì che i trasporti arrivassero da quasi tutti i paesi d'Europa?
Beh, il da fare era tanto che non potevamo preoccuparci di questi particolari.
Non si chiedeva cosa sarebbe successo di quei coloni?
Dovevano essere inviate ai posti di lavoro.
Ma non c'era soltanto gente abile al lavoro. C'erano famiglie intere, con vecchi e bambini.
Non avevo tempo di verificare il contenuto dei treni.
Viaggiamo 5 giorni. Il secondo giorno avevamo esaurito le provviste. Nel carro eravamo 89, più valigie e fagotti. Facevamo i nostri bisogni sulla paglia. Avevamo molti malati e 8 morti. Dalle prese d'aria potevamo vedere nelle stazioni i reparti di guardia ricevere cibo e caffè da personale femminile. I nostri bambini non si lamentavano più, quando l'ultima notte passammo dalla linea principale in un binario di raccordo. Avanzammo su un terreno piano, illuminato da riflettori. Poi ci accostammo a un edificio allungato, che sembrava un fienile. C'era una torre, e sotto un portale ad arco. Prima di oltrepassare il portale, la locomotiva fischiò. Il treno si fermò, gli sportelli dei carri furono spalancati e comparvero dei detenuti con vestiti a strisce e ci gridarono «Fuori! Svelti! Svelti!» Il dislivello era d'un metro e mezzo. C'era pietrisco. I vecchi e i malati cadevano sui sassi taglienti. Morti e bagagli furono scaraventati fuori. Poi ordinarono «Non toccate nulla!» Donne e bambini di qua, uomini dall'altra parte. Persi di vista la mia famiglia. La gente gridava dappertutto i nomi dei congiunti. Li investivamo e li investivano a colpi di bastone. I cani abbaiavano. Dalle torri di guardia proiettori e mitragliatrici erano puntati su di noi. In fondo alla banchina il cielo era colorato di rosso. L'aria era piena di fumo, un fumo riarso e dolciastro. Era il fumo che da allora in poi sarebbe rimasto.
Sentì mio marito chiamarmi ancora una volta. Fummo messi in riga e non potemmo cambiare più posto. Eravamo un gruppo di 100 donne e bambine. Ci misero in fila per 5. Poi dovemmo passare davanti degli ufficiali. Uno di essi teneva la mano all'altezza del petto e con il dito faceva segno a sinistra e a destra. I bambini e le donne anziane andavano a sinistra e io andai a destra. Il gruppo di sinistra dove attraversare i binari e incamminarsi lungo una strada. Per un attimo vidi mia madre coi bimbi. Fui tranquilla, pensai. Una volta ci ritroveremo. Una donna vicino a me disse «Quelle avranno un trattamento di favore». Indicò i camion, fermi sulla strada. Un'auto della Croce Rossa. Li vedemmo caricare sui camion e ci rallegrammo che andassero così. Noi dovemmo continuare a piedi su strade fangose.
La mattina ognuno riceveva mezzo litro di broda. La broda conteneva un surrogato di caffè. Inoltre 5 grammi di zucchero. Certi avevano un pezzo di pane secco della sera prima. A mezzogiorno passavano la zuppa. La zuppa era fatta con bucce di patate, rape e cavolo. Una minima giunta di carne o grasso e una sostanza farinosa che dava alla zuppa il sapore della zuppa del lager. Inoltre c'erano nella zuppa stracci ritagli di carta. Durante la distribuzione i detenuti non si leticavano per ricevere il primo mestolo, ma per occupare l'ultimo posto della fila. Il primo terzo della zuppa consisteva d'acqua. Solo sul fondo fluttuava qualcosa di nutriente. La sera, dopo l'appello, ognuno riceveva il suo pezzo di pane di 300-350 grammi, con companatico di più specie, circa 20 grammi di salsicce o 30 di margarina o un cucchiaio di marmellata di rape. Il venerdì, a volte, c'erano 5 o 6 patate bollite. Spesso c'era solo la metà del companatico o addirittura nulla, perché il personale del lager, dalle guardie al comandante, prelevava viveri a volontà dai magazzini dei detenuti. Nel lager della quarantena c'erano ratti che addentavano non solo i cadaveri ma anche i malati gravi. Spesso la mattina si trovavano morsi i piedi degli agonizzanti. Le bestie la notte prendevano il pane dalle tasche dei detenuti. Spesso ci si ingiuriava a vicenda. «Mi hai rubato il pane!» Invece erano i ratti. Miliardi di pulci tormentavano il lager. Chi aveva stivali li cedeva perché gli insetti gli rendevano impossibile quel possesso prezioso. Chi aveva solo calze e cenci poteva almeno grattarsi. Nell'infermeria dei detenuti andava meglio. C'erano fasce di carta increspata, un po' di cellulosa, un vaso con un unguento di tiolo. Tutte le ferite venivano spalmate d'unguento e avevamo qualche compressa d'aspirina, ma era appesa a un filo. I malati con febbre sotto i 38 gradi potevano leccarla una volta. I malati con febbre sopra i 38, due volte. Oltre alla debolezza generale e le lesioni per maltrattamenti, avevamo scarlattina e paratifo, tifo addominale, tubercolosi, poi la malattia tipica del lager. Una diarrea resistente a ogni terapia. Nel lager fioriva la foruncolosi, spesso le guardie aprivano le ulcere con i bastoni, finché la carne non si staccava dalle ossa. Nel lager vidi malattie che non avrei mai creduto di avere un giorno sott'occhio. Malattie di cui si legge solo nei libri. C'era anche la malattia che insorge soltanto in individui all'estremo delle forze e scava nelle guance buchi che fanno intravedere i denti. Oppure il penfigo, malattia rarissima, nel cui decorso la pelle si dissolve in bolle e dopo qualche giorno finisce con la morte. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si spaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Se questo è un uomo, Primo Levi.